Buonasera da Viviana Stazzi, benvenuti all'ultima fascia news di Radio Popolare. Hamas dà il suo ok al piano americano per il cessate il fuoco di 60 giorni a Gaza, ma chiede una serie di modifiche al documento. L'organizzazione palestinese vuole la riorganizzazione degli aiuti umanitari, lo stop della Gaza Humanitarian Foundation e la fine definitiva dei combattimenti dopo la scadenza della tregua. In attesa della replica di Stati Uniti e Israele, sul campo i civili continuano a morire. Nelle ultime 24 ore sono decedute altre 138 persone. Telefonata di 40 minuti tra Donald Trump e Volodymyr Zelensky, ma resta incerto se Washington riprenderà a fornire Kiev dei missili Patriots con cui rispondere all'offensiva russa. A Bruxelles si continua nel frattempo a ragionare sui dazi, mentre nel nostro paese la giornata è dominata dalla cronaca, con l'esplosione che questa mattina a Roma ha ferito oltre 50 persone, di cui due in condizioni gravi. A saltare in aria è stato un distributore di GPL nel quartiere Prenestino, nel settore est della capitale. La procura ha aperto un'inchiesta per lesioni colpose. Queste e altre notizie nel nostro giornale radio. Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori. Dunque, lo dicevamo, è arrivata intorno alle 21.30 italiane la risposta di Hamas alla proposta americana di cessate il fuoco nella striscia di Gaza. Secondo quanto riferito dalla testata Al-Arabi, l'organizzazione palestinese avrebbe accettato il piano statunitense, ma chiedendo lievi modifiche alla formulazione del documento. Più nel dettaglio, Hamas chiede di includere nella bozza la riorganizzazione degli accordi umanitari, lo stop della Gaza Humanitarian Foundation che attualmente distribuisce gli aiuti e il ritiro dell'IDF dalle posizioni stabilite nel precedente accordo di fine febbraio. Si chiede poi di mettere per iscritto che i combattimenti non riprenderanno dopo i 60 giorni di tregua. Queste dunque le ultime novità in attesa di capire se da parte israeliana e statunitense ci saranno rimostranze o se invece si procederà con la fine, per quanto provvisoria, del conflitto. Abbiamo chiesto un parere a caldo a Eric Salerno, giornalista esperto di Medio Oriente.
Credo che dipende a questo punto tutto da che cosa vuole veramente Trump. Se Trump dice a Netanyahu se va benissimo, la guerra è finita, non hai bisogno di quelle posizioni, potete sempre cambiarle dopo, se succede qualsiasi cosa, ovviamente Netanyahu è costretto a dire di sì dopo quello che è accaduto. Stiamo parlando di Teheran, Iran, eccetera. A questo punto direi, sentendo queste richieste, che dipende molto dagli Stati Uniti più che da Israele. Deve chiudere il fronte mediorientale, anche perché riguarda molto più dell'Ucraina la questione economica e lo sviluppo dell'economia americana. Netanyahu vorrebbe ovviamente andare avanti, stanno ammazzando tutti i giorni 150-200 palestinesi con scuse varie nella striscia di Gaza, e questo sembra che sia per adesso il loro obiettivo principale. È vero anche che in qualche modo il presidente americano deve decidere, e Netanyahu a quel punto sarà costretto ad accettare.
Sul campo intanto continua la carneficina. Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, ogni giorno a Gaza vengono uccise 90 persone in media, 138 le vittime delle ultime 24 ore, 20 delle quali assassinate mentre aspettavano gli aiuti umanitari. L'ONU ha stimato che da quando la Gaza Humanitarian Foundation è entrata in azione sono oltre 600 i civili uccisi mentre erano in fila per cibo e acqua. Resta ovviamente alto anche il numero dei feriti, tanto che gli ospedali non riescono più a gestire l'emergenza. Oltre agli alimentari, mancano medicinali, personale, benzina e acqua potabile. Su tutto questo vi proponiamo la testimonianza di Alessandro Migliorati, capo missione di emergency a Gaza, intervistato dalla nostra Martina Stefanoni.
La benzina non sta entrando da tantissimo tempo, non è mai ripresa ad entrare. C'erano delle grosse scorte che erano rimaste nella zona di combattimento e sono state recuperate in svariati momenti dove sempre si arrivava al limite, ma queste scorte non ci sono più. Se non viene autorizzato un nuovo ingresso, siamo veramente a un punto di rottura. Il diesel permette di far produrre al desalinizzatore una maggior quantità di acqua. Questo è un buon esempio della stratificazione quando si fanno chiusure dei blocchi di questo tipo, perché la desalinizzazione funziona con i pannelli solari, che potrebbero aumentare il loro potere se entrassero per esempio delle batterie. Non vengono fatte entrare le batterie, si ripiega su un supporto a diesel, non viene fatto entrare il diesel, finisce il diesel, non si produce più acqua. Immaginiamoci 2,5 milioni di persone senza acqua in estate, sarebbe come un punto di non ritorno.
Lasciamo il fronte medio orientale per parlare di quello ucraino. Donald Trump e Volodymyr Zelensky infatti hanno parlato per 40 minuti al telefono. Il colloquio è arrivato dopo la conversazione di ieri tra il presidente americano e Putin e dopo il più massiccio attacco aereo da parte russa sulla capitale ucraina. Zelensky si è detto soddisfatto del colloquio, ma non è chiaro se Trump darà agli ucraini le batterie di missili Patriots necessarie per la difesa aerea. Ce ne parla Michele Migone.
Fonti ucraine hanno definito positivo il colloquio. Donald Trump e Volodymyr Zelensky hanno parlato del rafforzamento della difesa aerea di Kiev, ma mancano ancora troppi dettagli per sapere quanto sia stata effettivamente proficua per l'Ucraina la conversazione tra i due. Conversazione arrivata dopo lo stop degli aiuti militari USA, dopo la telefonata tra Trump e Putin e infine dopo il più intenso attacco aereo russo sulla capitale ucraina. Il presidente USA avrebbe detto a Zelensky di voler aiutare gli ucraini contro gli attacchi dei missili e dei droni russi, ma non si è ancora capito se voglia sbloccare o no l'ultimo carico di armi fermato al Pentagono in Polonia, se tutto, se parzialmente, o se intenda fornire a Kiev, oltre alle munizioni, anche altre batterie di Patriots. Per gli ucraini questo sistema di difesa aereo è fondamentale, senza i russi possono bombardare quasi incontrastati. Zelensky avrebbe detto a Trump che l'Ucraina, pur di averne un numero maggiore, è disposta anche a pagarli. Poco prima della loro conversazione, Berlino ha fatto sapere di volerli acquistare dagli Stati Uniti per poi poterli donare a Kiev. Non sarà quindi un caso se dopo il colloquio con Zelensky, Donald Trump abbia telefonato proprio al cancelliere tedesco Merz. Da parte ucraina quindi emerge soddisfazione, ma non si sa quanto sia fondata nel merito o invece quanto faccia parte del gioco per tentare di far rimanere ancorato Trump a Kiev. Un benevolo interesse a parte sua è sicuramente meglio di un chiaro distacco. Ma poi devono parlare i fatti. Ieri Putin ha detto al presidente USA che andrà avanti con la guerra. Di fronte a questo Trump si è limitato a dire di essere molto deluso da lui e poi ha promesso a Zelensky aiuto per la sua difesa aerea. Per gli ucraini non è molto rispetto ai massicci aiuti militari americani del passato, ma è tanto di fronte alla sempre più evidente voglia di disimpegno di Trump.
La situazione in Ucraina è stata anche al centro oggi di una telefonata tra lo stesso Trump e il cancelliere tedesco Friedrich Merz. La Germania aveva avanzato l'ipotesi di acquistare missili dagli Stati Uniti per darli a Kiev nell'ambito del ridimensionamento dell'impegno americano nella guerra. Ma la telefonata ha avuto come oggetto anche i dazi, a pochi giorni ovviamente dalla scadenza della tregua nella guerra commerciale, scadenza posta il prossimo 9 luglio. Di ritorno da Washington, il commissario al commercio europeo Sefcovic ha incontrato gli ambasciatori dei 27 paesi europei. Tutto questo mentre è in corso la missione europea del ministro del commercio cinese. Pechino infatti vuole scongiurare in ogni modo di essere danneggiata nei rapporti con gli altri paesi dai ricatti posti a questi ultimi da Washington. Il dragone punta anche a chiarire che fa sul serio. Ce ne parla da Bruxelles Federico Baccini.
Tra Stati Uniti e Cina, l'Unione Europea si trova a dover gestire nello stesso momento una doppia crisi sui dazi con i suoi due partner commerciali più importanti. Da una parte ci sono i difficili negoziati con l'amministrazione Trump per raggiungere un accordo prima della scadenza della pausa concordata al 9 luglio. Il vicepresidente della Commissione Europea per il Commercio Sefcovic è tornato da Washington e oggi gli ambasciatori dei 27 governi UE sono stati informati sui colloqui. Fonti diplomatiche riferiscono che l'obiettivo rimane sempre quello di raggiungere un accordo di principio entro il 9 luglio, ma il pessimismo sta crescendo sulla possibilità di raggiungere un compromesso al 10%. Anche perché nel frattempo Trump avrebbe minacciato di colpire le esportazioni agricole europee con dazi del 17% se le aziende statunitensi non saranno esentate dalle regole UE, come quelle sul digitale. Ma dall'altra parte si rischia anche di sottovalutare la Cina, che ha deciso di aprire una nuova contesa commerciale dopo quella sui veicoli elettrici. Secondo Pechino, alcune etichette europee di brandy venivano vendute sul mercato cinese a prezzi troppo bassi, minacciando l'industria nazionale degli alcolici. Per questo, da domani saranno imposti dazi fino al 34,9%. Il presidente francese Macron esulta però per l'esenzione garantita ai maggiori produttori francesi, dimostrando che, in mezzo a questa tempesta commerciale per l'UE, l'attenzione rimane ancora troppo nazionale. Da Bruxelles, Federico Baccini per Popolare Network.
Chiudiamo la lunga pagina d'esteri per passare a quello che accade nel nostro paese, a partire da un emendamento della maggioranza al decreto infrastrutture. un emendamento con cui sembrava essere fatto un gioco, nello specifico 90 milioni di euro da girare nelle casse dell'ANAS facendoli uscire dalle tasche degli automobilisti in partenza per le vacanze. L'aumento previsto dei pedaggi è pari a un millesimo di euro per chilometro, una modalità inedita e un po' strana di parlare di aumenti dei pedaggi, ma tant'è. Con le nuove tariffe un Milano-Roma finirebbe per costare 60 centesimi di euro in più. Un'altra stranezza è che non appena l'opposizione si è scagliata contro gli aumenti, definiti una tassa sulle vacanze, la maggioranza ha subito cominciato a vacillare, tanto che in serata prima la Lega ha ufficializzato che ritirerà la firma all'emendamento e che quindi non lo voterà. Poi, più tardi, si è tirata indietro anche Fratelli d'Italia, che attraverso i deputati Baldelli e Milani, relatori tra l'altro dello stesso emendamento, ha fatto sapere a sua volta che ritirerà questo tipo di provvedimento. Sorprese e in parte anche stupide le associazioni dei consumatori, che non si aspettavano di certo la mossa della maggioranza sui rincari. Sentiamo allora Mauro Antonelli dell'Unione Nazionale Consumatori.
Ah, è una sorpresa, quindi un regalo per le ferie degli italiani, perché è incredibile che per finanziare l'ANAS si aumentino i pedaggi autostradali. Da sempre c'è questa tendenza a finanziare le cose di nascosto, cioè invece di finanziarle con la fiscalità generale, con il pagamento dell'IRPEF, che invece vogliono guarda caso diminuire, che è l'unica imposta che rispetta il criterio della capacità contributiva, più sei ricco più in teoria dovresti pagare, si aumenta secondo il criterio che viaggi in autostrada e finanzi le opere dell'ANAS, una cosa assurda, tra l'altro crea inefficienze e quindi è una cosa veramente assurda, tornano indietro su questa pensata che hanno fatto.
E la cronaca ci porta invece a Roma. Dopo l'esplosione di un distributore di GPL questa mattina nella capitale, che ha ferito 50 persone, di cui due gravemente, la procura ha aperto un'inchiesta per lesioni colpose. Il quartiere Prenestino, dove si trovava la pompa di benzina, è devastato. Una cinquantina di abitanti della zona ha dovuto evacuare le loro case e chi vive nel raggio di 3 chilometri è stato invitato a rimanere al chiuso con le finestre serrate per evitare rischi per la salute. Sentiamo da Roma. Maria D'Amico.
La puzza di gas che ha colpito i palazzi circostanti, poi un incendio e subito dopo un'esplosione tremenda. È così che stamattina un pezzo di Roma, popolosa e popolare, quella del quartiere Prenestino, di Centocelli, di Via dei Corviani, ha iniziato a vivere quello che sarà un venerdì di paura, indimenticabile per tutta la città di Roma. Sono 50 i feriti ricoverati in tutti gli ospedali di Roma, dove è scattato immediatamente il piano PEIMAF per accogliere tanti feriti gravi che arrivano contemporaneamente. Due di loro sono in centro grandi ustioni e sono sottoposti a respirazione meccanica. Poteva andare molto peggio, è il commento di tutti e tutte, delle autorità che si sono precipitate sul luogo devastato e dei romani scioccati e impauriti per un evento imprevedibile, un'esplosione, un botto che a molti ha ricordato ciò che accade nelle guerre. L'emergenza non è solo quella sanitaria dei feriti, ma anche quella abitativa ora delle persone che sono fuori casa e che non potranno tornarci. La questura, coordinando tutte le forze, ha messo in piedi un piano per controllare la zona interessata all'esplosione, dalla deflagrazione e poi un intervento porta a porta per bonificare gli stabili e capire i bisogni di chi ci è rimasto dentro, di chi quasi miracolosamente questa sera potrà continuare a dormire tra le mura della propria casa.
In Italia ci sono più di 4.500 distributori di GPL, molti di questi si trovano in un'area urbana, anche densamente abitata. Mattia Guastafierro ha parlato del rischio che rappresentano con il presidente di Lega Ambiente Lazio, Roberto Sacchi.
Immaginare che un impianto GPL non possa sorgere per norme vicino alle abitazioni o vicino ai parchi pubblici e ne troviamo uno che esplode in mezzo tra parco pubblico e abitazioni, qualcosa non è andato in quel caso. Ma è vero anche che siamo veramente abituati a vedere pompe di benzina, distributori del GPL praticamente in ogni strada delle nostre città. Il problema vero è che abbiamo diffuso questo modello di sviluppo un po' dovunque, peraltro con un peso maggiore sulle periferie urbane, quindi con un brutto scherzo del destino andiamo a pesare con un rischio gravissimo su magari persone che già insomma vivono in un contesto socio-economico più in difficoltà nelle periferie delle nostre città. Noi posizioniamo anche questi enormi rischi come quello di Via dei Corviani che abbiamo visto esplodere poi questa mattina.
12 operatori di un centro diurno per disabili di Cuneo sono stati rinviati a giudizio per maltrattamenti. Gli episodi si sarebbero protratti dal 2014 all'aprile del 2019. 15 gli ospiti identificati come vittime dei presunti maltrattamenti, tutti affetti da autismo associato a patologie psichiatriche e alcuni di loro addirittura minorenni. Tra gli episodi citati c'è per esempio il caso di un ragazzo che sarebbe stato colpito con una scarpa al volto da uno degli infermieri, mentre una psicologa si sarebbe resa protagonista di una serie di umiliazioni fisiche nei confronti di uno degli altri ospiti. Prima di salutarvi alleggeriamo decisamente con le ultime dal tennis di Wimbledon. Niente da fare per Luciano Dardari e Mattia Bellucci, eliminati dal torneo al terzo turno. Fuori dalla competizione anche Jasmine Paolini e Sara Errani, che un anno fa avevano raggiunto gli ottavi nel doppio femminile. Si ripartirà domani a mezzogiorno con Flavio Cobolli, che sfiderà il ceco Mencik, mentre nel primo pomeriggio Lorenzo Sonego affronterà lo statunitense Nakashima. Jannik Sinner invece se la vedrà con lo spagnolo Martinez. Nel singolare femminile Elisabetta Cocciaretto si ritroverà di fronte alla svizzera Bencik. E per oggi è tutto, l'informazione di Popolare Network torna domani mattina alle 7.30. Buon proseguimento di serata e buon ascolto da Viviana Astazio.